Benvenuta nel mio podcast, mamma. Sono Irene Vaticano, infermiera specializzata in allattamento, esperta di reflusso e appassionata del mondo della maternità. Prima di scrivere un libro per Mondadori, tenere corsi di formazione e guidare le donne all'allattamento dei loro sogni, sono una semplice mamma come te. Dal 2016 le mie tre figlie mi hanno cambiata nel profondo e diventare madre mi ha portato a voler condividere tutto il mio sapere, le mie conoscenze e la mia esperienza con le altre donne, perché tutte meritiamo la maternità dei nostri sogni, anche tu. Ciao e benvenuta nel secondo episodio di questo podcast. Oggi parliamo della mia prima esperienza di allattamento, del mio primissimo allattamento. Se non lo sai, io ho tre bimbe e le ho allattate tutte e tre, con tre storie diverse, e oggi voglio raccontarti quello che è stato per me il primo allattamento. Innanzitutto perché è stato quello che ha dato il moto, lo sprint, come posso dire, al via di quella che è la mia professione adesso. Non è stato un allattamento semplice, non è stato un avvio naturale, come posso dire, senza complicanze, anzi è stato qualcosa di un po' sofferto, doloroso, dove ci è voluto tanto impegno e tanta perseveranza per riuscire ad avviarlo. E questa è la situazione un po' tipo, tra virgolette, che capita alle mamme adesso. Voglio parlare della mia esperienza personale come mamma e all'interno di questa ti metterò però dei contenuti anche come professionista, perché è importante che determinate cose si sappiano. Quindi andiamo ad analizzare adesso la mia personale esperienza con una lente, con un filtro di quella che è l'Irene professionista adesso. Partiamo dal presupposto che allattare non è naturale. E lo so che davanti a questa affermazione probabilmente, davvero, sì, ragazze, non è più naturale allattare, o comunque non è così naturale come spesso ci si aspetta. Perché? Perché la natura ha fatto la sua selezione un tempo, arrivando a far sopravvivere i geni, o meglio solo i geni, che predisponevano all'allattamento. Questo come lo faceva? Banalmente c'era un'imperfezione anatomica barra di produzione, quindi anatomica nel bambino o anatomica nella mamma, e di produzione materna a livello, che ne so, ormonale, eccetera, e il bambino non sopravviveva. Morendo il bambino decadevano anche i geni che il bambino portava con sé. Non riuscendo a sopravvivere decadevano anche i geni trasmessi dalla mamma, e quindi non venivano tramandati i problemi di allattamento derivanti da una genetica. Ok? A un certo punto c'è stato il latte artificiale, prima ancora ci sono state le balie, prima ancora latti sostitutivi di animali, eccetera. E quindi cosa succedeva? Succedeva che a un certo punto i bambini sopravvivevano. Bellissima cosa, eh? Non dico che non sia così, ben venga. In questo caso sante balie, santi, come posso dire, latte artificiali, e sono nati per questo. Quindi va benissimo così. Allo stesso tempo, però, quello che succede è che questi geni sopravvivono. Sopravvivono sempre di più, fino ad arrivare al giorno d'oggi, dove ci troviamo davanti a una casistica problematica estremamente alta. Non è più come anche solo 100-200 anni fa, dove c'erano molti meno problemi. E anche lì comunque di problemi ce n'erano, perché si cominciava a salvare i bambini, ok? Quindi le mamme sono messe nelle condizioni di aver bisogno innanzitutto di sapere, ok? Devi sapere quali problemi possono avvenire. Non devi più pensare che allattare è naturale, non devi più pensare che allattare è una cosa che viene da sé. No. È più probabile che tu abbia bisogno di fare delle azioni specifiche per far sì che questo allattamento parta, rispetto a vediamo, botta di C, magari funziona tutto. Ci sono anche quei casi, e io sono felicissima per quelle donne, ma non è più lo standard, non è più la norma, e io ne sono l'esempio vivente. Per me l'allattamento è sempre stato un momento, diciamo, estremamente importante relazionale con la mia bambina, E questo l'avevo capito già in gravidanza. Se hai ascoltato l'episodio 1, dove parlo appunto del un po' l'introduzione di un po' chi sono, eccetera, avrai anche sentito che nella mia testa, pre-Lidia, che è la mia prima figlia, c'era l'idea di allattare massimo 6 mesi, poi piano piano si smette perché tanto non serve, eccetera, poi ho allattato 3 anni e mezzo. Questo viene dal fatto che durante la gravidanza in realtà ho cominciato a informarmi di più rispetto all'allattamento. Mi ero già formata professionalmente in parte, lavorando in pediatria, facendo dei corsi di aggiornamento, e lì avevo cominciato a capire che l'allattamento aveva anche un valore relazionale, non solo nutritivo, ma non l'avevo toccato ancora con mano. Quindi diciamo che non sono stata proprio stupida al 100%, mi sono lasciata la porta aperta. Quindi Irene pre-gravidanza massimo 6 mesi, Irene in gravidanza vediamo come va, Irene post-gravidanza, quindi arrivo della bambina, seguiamo quelli che sono i bisogni della bambina, e siamo andate avanti e avanti e avanti. Ma l'inizio non è stato facile per nulla. L'inizio dell'allattamento viene determinato spessissimo da quello che è il parto, e questo è altrettanto importante saperlo, perché non è uguale se si fa il cesareo, non è uguale se si fa un'induzione e vengono fatte delle manovre operative, non è uguale se si partorisce in casa e il parto è super rispettato, non è uguale se si hanno delle complicanze, per esempio si ha un'emorragia, se si ha il diabete gestazionale, se si hanno problemi alla tiroide. Queste sono tutta una serie di problematiche che possono portare oggettivamente delle difficoltà nell'avvio dell'allattamento. Io nello specifico che cosa ho avuto? Perché a questo punto ti dico, ti sto raccontando la mia storia. Nello specifico la mia è stata una gravidanza abbastanza serena, devo dire, con poche problematiche fino alla 36esima settimana, dove ho avuto un rialzo pressorio, ho avuto i piedi gonfissimi, pressione alta, eccetera, e probabilmente quello che poi si è capito è che la placenta avesse smesso un pochino di lavorare in quel momento. Quindi manteneva la mia bimba assolutamente nutrita, ma non ingrassava fondamentalmente, rimaneva stabile per quella che era lei in quel momento. Arriviamo a 40 più 6 di gravidanza, quindi oltre termine, e io comincio a sentirla meno, andiamo a fare la visita in ospedale e c'era anche meno liquido, quindi alla fine optano, giustamente mi viene da dire, per un'induzione. In realtà era già 10 giorni che io avevo contrazioni preparatorie e arrivo che ero già dilatata di 3 centimetri da una settimana ai controlli, ma non si smuoveva nulla, quindi è stata un'induzione non da zero, ma hanno provato rompendo il sacco, quindi facendo la rottura delle membrane per vedere se partiva naturalmente. In realtà ho avuto una sola contrazione in un'ora e quindi alla fine sono andati per ossitocina in vena. Quindi la mia prima bimba non è nata da un parto 100% naturale, ma da un parto indotto con un'ossitocina sintetica. Il parto in realtà in sé è andato bene, perché comunque eravamo pronte e in 3 ore, mi hanno indotto, che mi ricordo erano le 3:15, alle 18:26 Lidia è nata. Ok, Lidia è nata e 18:16. Sì, 18 e 16, questo è il problema di avere 3 figlie, ti ricordi male gli orari e le date. Comunque, 3 ore dopo più o meno Lidia è nata, abbiamo fatto lo skin to skin per 2 ore, il problema qual è stato? Che io non sapevo comunque tante cose che so ora. Lidia è nata di 2,8 kg, quindi una bimba comunque piccola fisicamente, io ho un seno di partenza piccolo perché ho una prima, e nel momento in cui è arrivata la montata 2 giorni dopo, ovviamente abbiamo avuto delle difficoltà. Io sono uscita dall'ospedale con le ragadi sanguinanti zampillanti, e per tutti andava tutto bene, la bambina si attacca benissimo, si attacca benissimo, wow, non ha avuto ittero, ha avuto un calo di 200 grammi circa, siamo usciti dall'ospedale che lei era 2,6 kg, però reattiva, però faceva pipì, però faceva cacca e quindi per tutti andava tutto bene. Che io avessi dolore, cristonassi a ogni singola poppata e piangevo come una disperata, non gliene è fregato assolutamente nulla a nessuno. E mi sono ritrovata in quella situazione. Dico, fortunatamente mi ero tanto informata in gravidanza, avevo letto tanti libri, non ho potuto leggere il mio perché l'ho scritto dopo, però ti consiglio assolutamente di leggere il mio libro che si chiama Allatta che ti passa, lo trovi in tutte le librerie e lo trovi anche su Amazon, è edito da Mondadori, nello specifico da Sperling, e ti assicuro che lì trovi tutto quello che avrei voluto sapere io in gravidanza rispetto all'allattamento, ma non parla solo di avvio dell'allattamento, parla del tutto il percorso di allattamento fino allo svezzamento, autosvezzamento nello specifico, eccetera. Quindi, tornando a noi, cosa è successo? È successo che Lidia è nata, che era un po' piccolina. Per le prime ore gli facevano la prova del sangue capillare per vedere la glicemia, lo zucchero, per vedere che tenesse. Al secondo buco io mi sono rifiutata di farla bucare ulteriormente perché stava andando tutto bene e lei continuava ad attaccarsi e colostro ce n'era, quindi io mamma ho deciso che non volevo sottoporre mia figlia a ulteriore dolore e ho firmato per non terminare il protocollo appunto che hanno in ospedale rispetto al controllo glicemico, eccetera. Questo era una cosa, un tecnicismo, ma per dirvi che già avevo tra virgolette in mano la situazione, ma non perché ho avuto uno spirito critico, ho detto io questa cosa per mia figlia non la voglio e mi ci sono impuntata. Detto questo, Lidia si attaccava in continuazione però, perché finché non è arrivato il latte ovviamente aveva tanto bisogno di colostro, ma soprattutto ricordiamoci che ha avuto un'induzione, è stato un parto che è andato bene perché non ci sono stati manovre operative, quindi niente ventosa, niente Christeller, niente episiotomia, ma ha avuto una fase espulsiva molto veloce, sole 3 spinte, e questo comunque può creare inevitabilmente un trauma, oltre che a livello fisico non dare quella mobilità necessaria alle placche ossee craniche, e quindi può creare delle tensioni. Io tutte queste cose ve le sto dicendo adesso a posteriori, non le sapevo allora. Quello che sapevo è che però se hai le raga dissanguinanti, hai dolore mentre la bambina si attacca, c'è qualcosa che non va all'attacco. Proprio tecnicamente a livello di posizionamento del capezzolo all'interno della bocca del bambino. Quindi quando mi dicevano è tutto a posto, io non ci ho creduto molto, ho detto no, non è tutto a posto, altrimenti io non avrei dolore, altrimenti io starei bene, no? E quindi sono andata ad applicare una posizione che era quella della Biological Nurturing, che è quella che trovate in copertina nel mio libro, e l'ho scelta apposta perché è una posizione che spesso viene sottovalutata e non si conosce, ma è correttiva dell'attacco nel 70% delle situazioni, nell'80-90% in cui è solo proprio un problema di posizionamento. Nel nostro non era propriamente solo posizionamento, ma era che Lidia aveva una boccuccia comunque abbastanza piccina, essendo 2,6 kg, ma sicuramente mi viene da dire aveva delle tensioni a livello cervicale o altro, date appunto dal tipo di parto. E io questo non lo sapevo, altrimenti sarei andata subito dall'osteopata a risolvere. Sono uscita dall'ospedale con le raga dissanguinanti perché dopo 48 ore, quindi la notte prima di uscire, di essere dimessa, mi è arrivata la montata, quindi ormonalmente ero tutto a posto, la bambina ha stimolato tanto anche se non bene e la montata è arrivata. Peccato che io mi sono ritrovata a passare da una prima a una terza nel giro di una notte, quindi avevo 2 seni che erano completamente marmo, duri, gonfi, dolenti, E questa povera bambina cosa poteva prendere se non solo la punta del capezzolo? Non riusciva a sprofondare in nessun modo. Io non sapevo che in questi casi basterebbe fare un po' di spremitura manuale prima, un massaggio linfodrenante per diminuire l'edema al seno, eccetera. Ricordatevelo, se siete incinte deve arrivare la montata o se avete in previsione un altro figlio. Basta a volte veramente questo. Io non lo sapevo, quindi l'attaccavo spesso per far drenare il seno. Cosa assolutamente giusta, ma senza, come posso dire, ammorbidirlo prima, ovviamente quello che succede dopo è che il capezzolo viene preso, ma la bambina non riesce a prendere ulteriore tessuto che è necessario per avere un attacco corretto e quindi viene schiacciato tra lingua e palato duro. Si apre in due ed ecco che arrivano le ragadi sanguinanti e io, ragazze, un dolore così, ma neanche durante il parto credo di averlo provato. Le ragadi sono state proprio una cosa, ma io piangevo, credo di non aver mai bestemmiato in 28 anni, l'ho fatto quando ho avuto le ragadi e Lidia si attaccava ogni ora e mezza massimo, come giusto che sia, faceva la sua poppata, si addormentava, voleva rimanere rigorosamente in braccio. E poi si riattaccava, a volte voleva solo un seno poppata, a volte ne voleva due, ma io ricordo che se l'appoggiavo 5 secondi piangeva, scalpitava, si risvegliava, si attivava il riflesso di Moro, quello per cui, sapete, allargano le braccia tutte un po' spaventate, ed era un disastro e si ricominciava da capo. Queste sono state le prime 2-3 settimane di vita di mia figlia e di inizio del mio allattamento. Dopo una decina di giorni di correzione dell'attacco, quindi in posizione biological nurturing, il seno si è ammorbidito perché comunque lei drenava molto bene, quindi il suo attacco non era perfetto ma era funzionale e erano delle ragadi conseguenti a una gestione della montata sbagliata fondamentalmente, ma nel momento in cui il seno appunto si è ammorbidito lei non aveva problemi anatomici, in realtà assolutamente nemmeno io, e quindi poi l'allattamento è andato, ma se io non avessi avuto quella perseveranza, se non avessi avuto quella forza di volontà e quella spinta che mi ha fatto capire che per me l'allattamento era importante, e non lo nego anche per un fattore economico, noi in quel periodo stavamo, si può dire, con le pezze al di dietro, esattamente con le pezze al di dietro stavamo, e pensare anche a un allattamento artificiale con quello che costa sarebbe stato un problema, sarebbe stato veramente un problema per noi, e oltre a tutto il valore che ha l'allattamento, ma che io in quel momento ancora in realtà non ne ero a conoscenza e l'ho capito dopo testandolo e provandolo con mano. E quindi questa è un po' la mia storia di come si è avviato il mio primo allattamento, è andato tutto bene e dopo, dopo che ho curato bene l'attacco, dopo aver sofferto, dopo aver pianto, dopo aver zampillato sangue, dopo che mia figlia rigurgitava rosa barra marrone perché ingurgitava il sangue, e ragazze, si può fare, non era un problema per la bimba, non rigurgitava tanto per il sangue ma perché è una bambina reflussante, ma questo te lo spiego in un'altra puntata, che cosa significa avere un bambino con reflusso, assolutamente. E questo per dirvi, abbiate coraggio, non demordete. Non è detto che andrà bene, non è detto che sarà semplice, anzi, ma io sono qua per questo, io e il mio team siamo qua per questo, quindi se avete bisogno chiedete aiuto, e non sempre c'è bisogno di una persona che venga dal vivo, questo ci tengo, se c'è una persona competente dal vivo bene, ma altrimenti meglio una persona competente online, quindi scegliete il professionista che vi fa star più tranquilli, il professionista che sentite in linea con quelli che sono i vostri bisogni, non quello che è più vicino a casa che può venire lì da voi, perché sono due cose completamente diverse. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio del podcast. Grazie per aver ascoltato questa puntata e se il podcast ti piace lascia 5 stelle su Spotify e una recensione su Apple Podcast, ma soprattutto condividilo con le tue amiche mamme che pensi che possano giovarne, perché a quante più mamme arriviamo, tanta più differenza possiamo fare nel mondo. Ed è vero che siamo una goccia nell'oceano, ma l'oceano è pur sempre fatto di gocce.